Io sono come giornalista, professione che ho esercitato durante 20 anni. Un po' tardi nella vita ne ho iniziato un'altra carriera, nel senso che furono 12 anni, sono stata membro del Parlamento in Italia. Ed è in questa capacità che ho avuto l'impatto con questa attività singolare che è l'osservazione elettorale. La mia prima esperienza risale al 96. Ho continuato a fare osservazioni per i seguenti 15 anni. Guardando indietro, credo che questo arco di tempo copre una evoluzione molto interessante e importante dell'attività stessa, del suo ruolo come strumento di politica estera e nel nostro paese, nei paesi osservanti ma anche osservati. All'inizio eravamo in un'epoca pioniera che la categorizzazione era molto semplice, era l'epoca si diceva fair and free, cioè stampo ok, no? Come il certificato dell'ufficio igiene, erano le elezioni ok, erano libere e giuste, fine. La metodologia era alquanto empirica e le cose sono molto cambiate da allora, anche perché nel 96 è proprio la nascita della metodologia nella sua precisazione testuale, cioè il primo manuale dell'osservatore dell'OSCE. Avete fatto caso che in televisione, sui nostri media, si dice sempre OXE, per dire quanto sono misteriosi anche i principali attori per l'opinione pubblica. Buona parte dell'opinione pubblica e non solo, anche per nostre istituzioni. Per cui il vostro lavoro, quello che fate sia come studente e poi come propagatore di informatori della comunità su chi fa che cosa, è importante. Come sapete, il manuale dell'Unione Europea di fatto è un derivato del manuale dell'OSCE, per cui storicamente. Dunque, prima esperienza, 96, l'Italia ero appena stata eletta, il Parlamento era appena stato insediato e l'Italia aveva la presidenza dell'Unione, la presidenza semestrale. Fu chiamata dalla Commissione a fornire il capo della missione di osservazione in Bangladesh. Il Ministero degli Esteri si rivolge al Parlamento, il Parlamento si guarda negli occhi, nessuno ci aveva pensato, il Presidente del Senato, Mancino, si è ricordato che c'era un parlamentare che notoriamente le lingue le sapeva perché non era di origine italiana, cioè me. E così avvenne la mia selezione. Bangladesh doveva essere l'inglese, si sapeva, avendo fatto la giornalista in lingua inglese per 20 anni, che l'inglese lo padroneggiavo. Mi mettono sull'aereo e parto. Questo è come imparare a nuotare, che ti buttano nella parte profonda della piscina e vedono quel che succede. A volte funziona, a volte la gente annega, ma... In questo caso credo che funziona decorosamente, anche come vi spiegavo all'epoca erano alquanto empiriche queste operazioni. Immaginatevi un paese delle dimensioni del Bangladesh che aveva avuto i carri armati per strada 2 settimane prima del nostro arrivo, avevano trovato per poter svolgere l'elezione il espediente di far guidare il governo, un governo elettorale, dal presidente della Corte Suprema del Bangladesh. Se un'elezione, dunque una missione di monitoraggio senza telefoni cellulari, senza internet, in cui i rapporti dei nostri osservatori arrivavano via telex e pertanto dovevano andare nell'ufficio del governatore e chiedere il prestito dell'uso della macchina del telex. Confidentiality aleatoria. Comunque fu per me un'esperienza istruttiva e fu la prima di molte. Era l'epoca dell'ondata di democratizzazione nei Balcani, nell'Europa dell'Est. L'OSCE, con forte della sua metodologia, stava sviluppando, sperimentando su larga scala la centralità di questa attività. Una delle prime dopo fu l'Albania e lì anche fu per me, e vi menzionerò più avanti, una cosa importante. Perché importante? Perché ho continuato a farlo? No, è una domanda valida. Non era una questione di turismo, perché non erano posti ameni e non lo sono. Ero molto interessata alla sostanza della democrazia. La mia stessa elezione mi aveva aperto gli occhi alle imperfezioni del meccanismo, all'importanza della partecipazione della cittadinanza e pertanto dell'osservazione, che da noi non esiste. Questa è una manchevolezza della nostra legislazione che non sempre ci viene ricordata, ma la figura dell'osservatore elettorale non è prevista nella legge italiana. Ci sono state due missioni di osservazione in Italia, non erano proprio missioni di osservazione, erano di valutazione dell'OSCE, 2006 e 2008. E per farle il governo ha fatto specifici decreti, per cui siamo ancora in questa situazione. Noi incoraggiamo negli altri paesi la partecipazione di osservatori, perché il consenso è che questo sia dia potenzialmente un contributo alla trasparenza e al controllo cittadino, per cui gli osservatori non solo internazionali ma domestici. Questo è il primo interrogativo, siamo d'accordo? E se sì, vogliamo farlo? Io ero in Turchia quest'anno per le elezioni, una missione anche quella di valutazione, ma più corposa di quella che ci fu in Italia. E lì anche la legislazione turca non prevede gli osservatori. Però la società civile turca era molto decisa a farlo comunque e si erano improvvisati osservatori, dandosi una metodologia, facendo formazione e entrando nei seggi come elettori, prendevano nota di tutti i fattori che l'osservatore deve, e cumulando queste esperienze e controllando i seggi dall'esterno, perché in Turchia la questione della sicurezza e delle pressioni esterne era un fattore di rischio sull'integrità ed è del processo, per via sia dei movimenti politici estremisti sia di, come voi sapete, la questione curda, la questione della minoranza curda e dei suoi diritti. Anche noi in Italia abbiamo problemi, no? Criminalità organizzata, l'infiltrazione del percorso elettorale parte della criminalità organizzata è un fenomeno documentato. La società civile non ha nel nostro paese partecipato a un percorso di valutazione, di osservazione. Potrebbe essere una delle questioni da tenere a mente. Tornando alla mia esperienza personale, aver cominciato con l'OSCE credo sia stato utile storicamente, vi ho spiegato perché, e credo che l'OSCE ha un quid rispetto all'Unione Europea nella loro continua attività, e che la base giuridica e la base politica sulla quale si fonda l'attività di osservazione nell'OSCE è più completa, è più compiuta. E si basa sulla famosa dichiarazione di Copenaghen. Ora, questo è soft law, è un accordo fra stati, però rimane, la dichiarazione di Copenaghen rimangono i benchmarks, cioè i standard tuttora di base per tutte le osservazioni elettorali. Cosa interessante di Copenaghen è che per la prima volta i stati si mettono d'accordo, stati membri dell'OSCE, che comprendono, come voi sapete, oltre a quelli europei, nel senso lato della parola, e anche Stati Uniti e Canada, si impegnano di permettere l'osservazione reciproca, per cui c'è una reciprocità nel percorso che rimane la base della legittimità di questa intrusione, e questo ci manca nell'Unione Europea. Più interessante, l'anno dopo a Mosca gli Stati membri fanno, poi interessante che fosse a Mosca, ma comunque, gli Stati membri prendono un impegno che io mi sono andata a ricercare perché mi ricordo che all'epoca mi interessava. Non solo la questione della metodologia, ma soprattutto il nodo politico. Cioè, decidono che i diritti umani, nella dichiarazione del Vertice di Mosca, mettono questo punto, non riguardano, e la democrazia solo, non sono affari interni, ma riguardano collettivamente la comunità dei Stati. E per cui questo diritto all'ingerenza, almeno, viene sancito con un atto pubblico. Non solo, ma quando si parla di democrazia si mette i diritti umani accanto. Il percorso dell'osservazione, che diventa una macchina, eccetera, tende, a mio giudizio, e sottopongo ai presenti questa altra domanda, a lasciare come premessa implicita, ma non esplicitata, la questione dei diritti umani. Il diritto a osservare la legittimità del processo è basato sulla centralità dei diritti umani. Vanno insieme democrazia e diritti umani. E questo credo che è un punto che ci ha ricordato questo fenomeno delle rivolte nei paesi del Maghreb, le primavere arabe. Se voi ci avete fatto caso, naturalmente, il linguaggio che ha elettrizzato queste popolazioni, soprattutto la popolazione giovanile, è il linguaggio dei diritti umani. In questo modo hanno sfatato il mito che i diritti umani fossero etnocentrici, fossero valori occidentali. I diritti umani sono diventati valori globali e credo che è molto importante riportare questo al centro dell'attività dell'osservazione elettorale. L'osservazione elettorale diventa nel tempo anche un importante strumento di politica estera, con tutto quel che ne consegue. Io, nell'esperienza parlamentare che ho avuto, c'era un po' una tendenza storicamente a considerare l'osservazione elettorale tra stati una specie di scambio di cortesia. Venga a osservare da me. Allora uno stato invitava un altro, l'Algeria, mi ricordo, invitò l'Italia, o il Pakistan, il Regno Unito, e sembrava brutto dire di no. Questa modalità è del tutto inutile, perché la modalità scambio di cortesia, naturalmente non si può parlare male dell'ospite, no? E l'oggettività è la premessa della... Io mi ricordo aver fatto votare un ordine del giorno in cui impegnavo il Parlamento a non accettare inviti che non fossero nell'ambito di missioni multilaterali, che consideravo qualsiasi altra formula una perdita di tempo, anzi rischioso dal punto di vista dell'integrità. Mi ricordo che nel Pakistan, nel 97, il Regno Unito si era organizzato per fare osservazione elettorale nazionale in un'ex colonia, per cui tutte le... ebbero il, secondo me, il buon senso di integrare la missione dell'Unione Europea. La missione Regno Unito è diventata parte della missione dell'Unione Europea. Per gli inglesi era un percorso per loro innovativo. Il mio deputy chief observer in quell'occasione era un inglese, era l'inglese che avrebbe dovuto, un diplomatico inglese. Quando stavamo stendendo il rapporto, erano successe varie cose, tra cui, per esempio, nei villaggi della provincia del nord-ovest, molti villaggi non avevano votato le donne e dissero i capi: ci siamo messi d'accordo e abbiamo detto non c'era bisogno. Nel nostro rapporto abbiamo consigliato alla commissione elettorale di considerare non validi le elezioni nei villaggi dove nessuna donna aveva partecipato al voto. L'inglese era titubante, poi dice: eh beh, certo, siamo l'Unione Europea, la forza della multilateralità, no? Era percolata. Sembrano cose scontate, ma all'epoca non lo erano. Altre esperienze parlamentari furono Head of Mission Zimbabwe e Madagascar. Sono tornata all'esperienza dell'osservazione elettorale dopo aver lasciato il Parlamento con una modalità per me nuova, le missioni di expertise, li chiamano nell'Unione Europea, o di valutazione nell'OSCE. Sono la stessa cosa, sono missioni, si potrebbe dire, light. Non si fa osservazione con la metodologia che ormai viene riconosciuta. Si fa una valutazione dell'impianto legislativo, della situazione, in certi casi, dei diritti umani, e si scrive un rapporto che viene condiviso con il governo del paese interessato, con raccomandazioni. Io ho fatto questo in Ruanda, in Niger, in Estonia, in Turchia. Primi due per l'Unione Europea e altri per l'OSCE. Questa modalità operativa probabilmente sarà sempre più frequentemente attivata, perché è quella che si fa per i paesi più avanti, in teoria, perché costa meno. Anche qui ci sono delle ambiguità, perché è meno intrusivo, per cui accolto con meno difficoltà dai paesi interessati, e fu il caso del Ruanda. È molto difficile far marcia indietro. Se uno ha già fatto una missione di valutazione, sembra brutto dire: questa volta faccio l'osservazione, sembra che il paziente sia... Le spigolosità delle questioni diplomatiche subentrano parecchio. E arrivo alla domanda e chiudo. I diritti umani. Dicevo che mi sembrava una domanda implicita, la campo di prova. Come ne esce questa mia, la questione dei diritti umani in questo campo di prova, nella mia esperienza? Vi ho già detto che lo considero centrale. Non sempre però questa centralità viene esplicitata. È raro, per esempio, ci avrete fatto caso, che nei termini di referenza venga detto diritti umani. Nel Ruanda fu un caso e abbastanza inusuale. Il mio mandato era esperto capomissione, esperto politico e diritti umani. Credo che una cosa che dovrebbe, sarebbe a mio giudizio positivo, fosse più esplicitato in questo modo, perché è un mandato forte, perché consente davvero a aprire lo spettro dell'analisi legislativa a tutta la parte pertinente. Capire la situazione dei diritti umani vuol dire andare a interloquire con tutti i concerned actors, le persone, gli attori, e mettere questo nel rapporto come parte integrante della valutazione. Però è una cosa che può facilmente essere depotenziato dalla natura della metodologia, stranamente. Questa metodologia che dà forza, che permette di fare valutazioni comparabili, di dare raccomandazioni concrete, la metodologia è abbastanza rigida. Si arriva quasi con un template, no? Con lo schema già. Allora dicono sempre, nella misura in cui impattano sul processo elettorale, questo anche per la valutazione dei media a volte. Come sapete, la formazione del consenso dipende in modo schiacciante della disponibilità dell'informazione, dell'uso dei media. La misura in cui questo viene riconosciuto nell'attività di osservazione elettorale varia molto. C'è una metodologia ottima che è stata perfezionata in Italia, come voi sapete, da Pavia, e per molti anni gli italiani erano sempre i media experts perché avevano ottima formazione. Però io ho visto che in pratica, soprattutto con quelle missioni ridotte, quelle di expertise, è molto facile dire sì, ma nella misura in cui impatta, per cui andiamo a vedere cronometro in mano, hanno avuto accesso a tribune, ora valutare il quadro generale, cioè se i media sono molto concentrati per cui nessuno se li guarda queste tribune, la cosa più importante non avviene nel contesto dei programmi elettorali ma tutto il resto può essere dimenticato ed è importante, io credo, e la formazione dei diritti umani consente all'osservatore di tenere ben chiaro che non si può schiacciare la pertinenza dell'osservazione alle technicalities, deve andare a capire il contesto generale e credo che l'ottica dei diritti umani consente di farlo. Per cui la mia risposta a quella domanda è sì, ma. E la seconda domanda è l'efficacia. Cioè servono, allora sono servite nella esperienza mia quindicennale queste missioni a consolidare la democrazia, anche a consolidare la pace, perché spesso sono missioni che avvengono in situazioni post-conflittuali. Negli anni 90 c'era molto ottimismo, mi ricordo gli osservatori in Sudafrica, la prima elezione democratica, erano lì come testimoni solidali, no? L'Europa dell'Est. Però la mia esperienza in Madagascar e Zimbabwe non è altrettanto positiva, nel senso che nel Madagascar si usciva all'epoca di un conflitto che aveva dilaniato il paese per sei mesi era stato senza governo. Le elezioni erano il modo in cui legittimare una ripresa dell'ordine statuale. Ma l'elezione, come si dice, non in tutti i corsi di formazione, è prima, durante e dopo. In quel caso il dopo fu considerato un lusso e la missione fu ritirata prima del completamento del percorso dei ricorsi, con una fragilizzazione della situazione governativa che si è anche nel tempo ha portato a una criticità tale che quel presidente fu cacciato da un altro golpe, come voi sapete, e ci risiamo. Il riciclo riparte, altra osservazione in Madagascar, e credo che l'opinione pubblica, i governi possono legittimamente chiedersi e tentare di capire come far sì che sia più duraturo l'effetto positivo. Nel caso del Zimbabwe noi non siamo stati in grado di onorare la speranza che abbiamo acceso nei cittadini del Zimbabwe. Io mi ricordo che noi avevamo sui vetri della macchina, mio autista aveva tradotto la parola osservatore nella lingua locale e io ho detto ma cosa hai scritto? E lui dice quelli che guardano. non nel nostro senso brutto. E quando la gente vedeva questo, saluti, sorrisi, ritenevano che nostra presenza poteva davvero tutelare un percorso nel quale loro speravano. Noi ci siamo ritirati. Cioè, l'elezione successiva gli osservatori furono ritirati perché il governo non aveva esteso l'invito, le condizioni necessarie non erano state raggiunte. Il momento del ritiro, il dottor Azzauti ha parlato delle modalità securitarie, possono essere varie. La prima è che quasi non esci di casa, per cui ha la consapevolezza che non servi a molto. Il peggiore è quando fisicamente ti evacuano, cosa che può essere anche traumatico, cioè essere evacuati da Haiti dentro i blindati, evacuati da Congo dentro i blindati dei soldati, ma è il sigillo del fallimento, brutto momento. Nel 2005, qui chiudo, Kofi Annan fece una bella dichiarazione alle Nazioni Unite proprio sull'osservazione elettorale e disse, fu una dichiarazione di principi dell'ONU, poi l'ONU non ha fatto molta osservazione perché giustamente secondo me lo lascia alle organizzazioni regionali e subregionali. Ma lui disse in quell'occasione, Kofi Annan parlava molto bene, che la presenza degli osservatori elettorali in sé, sempre su invito dei paesi, può fare la differenza perché possono garantire che le elezioni siano genuinamente democratiche e dunque possono portare avanti il processo democratico. La mera presenza può dissuadere, e un effetto dissuasivo nei confronti del misconduct, cioè di comportamenti deleteri, garantire la trasparenza e dare fiducia. E questo può avvenire. E spesso quando avviene non se ne parla, si parla quando va storto. E credo che questo per me giustifica l'esercizio. Credo che è importante che si continui a fare, soprattutto gli attori deboli, cioè i difensori dei diritti umani, gli oppositori nei paesi dove c'è una parte che ha un controllo del potere, tendono a considerare molto positivo l'arrivo dei osservatori internazionali. Però esempi recenti come la Costa d'Avorio stanno lì a dimostrare che anche quando l'assistenza è stata massiccia, in Costa d'Avorio si è arrivato con una spesa molto importante da parte dell'Unione Europea, addirittura a fornire tutti i cittadini della Costa d'Avorio con carte d'identità elettroniche, plastificate, eccetera. Voi vi potete immaginare quel che questo, l'aggiornamento della lista degli elettori. Le elezioni furono fatte bene, no? Visto la difficoltà del contesto. Grande investimento, grande speranza. Il perdente non c'è stato. Può succedere, no? Tutti erano d'accordo per una volta, no? Gli osservatori africani, europei, Commonwealth, no? Anche la francofonia, che notoriamente tendono a essere permeabili alle pressioni politiche. Non ci stava. E come vi ricordate, il paese stava andando verso una guerra civile molto sanguinosa. Gli osservatori ritirati nei blindati, la solita mesta scena. A quel punto non sono più nelle mani di questo meccanismo, le soluzioni sono nelle mani di un esito positivo dipende da tanti fattori, di un'unità effettiva di quel che viene chiamato frettolosamente la comunità internazionale, può essere, funzionare se la comunità internazionale non sono solo i paesi occidentali, cioè devono essere i paesi dell'area. E questa unità può portare a mobilitazione, in quel caso, delle forze dell'ONU. E il perdente fu rimosso fisicamente. E l'ultima osservazione è che, essendo l'osservazione elettorale, come vi ho detto, uno strumento di politica estera, è la sua forza, ma è anche ostaggio di dinamiche politiche che vanno al di là della logica stessa dell'osservazione. Bisogna riconoscerlo, nel bene e nel male. Si osserva non solo dove serve, ma dove certi paesi ritengono che possa servire gli interessi. Queste dinamiche fanno parte del gioco, bisogna esserne consapevoli, e credo che anche lì il ruolo dell'opinione pubblica, dei parlamenti, dovrebbe essere, se i parlamenti sono specchio dell'opinione pubblica, quello di controllare e far sì che l'osservazione mantenga la sua integrità.